Blas. Vi vogliamo bene.
Ciao a tutti fratelli, il Signore vi benedica. Buonasera, un abbraccio e tante benedizioni. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica.
Anche a te e grazie.
Il Signore ci aiuti oggi, amen.
Parliamo stasera un po' di uno degli ostacoli che trovo molto frequente nella vita dei fratelli, ma anche nella mia vita. Un ostacolo che ci ferma nel seguire Gesù 100% a dare tutto a Lui. Parliamo della paura e nel mio caso ho notato che a volte, quando devo fare qualcosa di nuovo per Gesù, che prima non ho mai fatto, c'è quella paura che viene e pensi, ah, ma se non ce la farò, ma è una cosa che non ho mai provato, e se non è veramente Dio che mi chiede quello, e questo e quell'altro. Dubbi, quelle paure che ti assalgono. E ho notato che anche i fratelli che scrivono hanno questi attacchi del diavolo, hanno paura che non sono all'altezza per evangelizzare, paura del tempo della fine, paura di una malattia, hanno paura di perdere un amato, paura della solitudine, oppure abbiamo paura di perdere quello che abbiamo, le cose materiali, oppure paura di lanciarsi per fede, ubbidire a quello che Dio chiede. Quindi le paure sono ogni giorno intorno a noi. Il diavolo attacca ognuno di noi. Purtroppo è un ostacolo che dobbiamo affrontare ogni giorno. E mi ricordo quando mi sono unita alla vostra missione, avevo paura di abbandonare il mondo. Non è che avevo granché nel mondo, avevo solo dolori e problemi, ma ero così abituata a quel stile di vita che abbandonare tutto e seguire Gesù avevo paura, ma se Dio non mi sostiene, ma se Dio non funziona. E mentre camminavo con Gesù ho visto che Lui è fedele, che Lui ti aiuta a camminare sulle acque se necessario. Quindi andando avanti ho imparato che Dio funziona, la Bibbia e le promesse della Bibbia sono reali, veritiere, però lo stesso abbiamo paure. Anche noi cristiani che conosciamo Gesù e quanto è meraviglioso il suo amore, ancora siamo attaccati dalle paure. A te non succede?
Sì, però dobbiamo imparare a dominare le paure. Ogni soldato che va in guerra ha paura di essere ferito dalla morte, però dobbiamo dominare. Cioè non credo che Gesù avesse paura nel Getsemani, però non voleva andare al Calvario. Oddio, un minimo di paura è una cosa umana, doveva averla anche Gesù, se era veramente, completamente vero figlio dell'uomo.
Cioè umano.
Umano, altrimenti non sarebbe stato umano. Infatti Gesù sudava, il sudore sembrava gocce di sangue. Mm-hmm. È una cosa, un'esperienza, ringraziamo Gesù.
Eppure ho notato che questa paura che a volte ci colpisce ci ferma nel dare tutto, servire a Gesù 100% e quindi anche portare frutti, ci ferma.
Beh, questo è lo scopo del nemico, bloccare il nostro servizio a Dio, il nostro portare frutti. Il nemico è geloso, invidioso, specialmente contro la Chiesa sposa, quelli di noi che sono fedeli, speriamo di esserlo, preghiamo per quello. I fratelli tra di noi che sono fedeli, il diavolo è pazzo, furioso, e perché è invidioso, perché è geloso, perché lui sa le corone che erediteranno quelli che saranno prescelti, solo Dio lo sa. E il diavolo è furiosissimo, perché lui vuole tutta la gloria per lui, tutto l'onore per lui, tutta l'adorazione per lui. Ed è geloso di Dio, di Gesù, degli arcangeli, degli angeli, di me e di te. Alleluia, gloria a Dio. Fin quando andiamo a evangelizzare, fin quando amiamo il Signore, fin quando amiamo i fratelli, beh, non dico siamo arrivati, ma siamo sulla strada giusta. Il diavolo, questo qui, non gli piace. E
sì,
cerca sempre
sì.
Di sviarci verso la strada dell'orgoglio, della superbia, dell'egoismo, del potere, dei soldi, eccetera, eccetera. E la Chiesa è chiamata a vincere. Infatti i sette messaggi di Gesù alle sette chiese erano: dovete vincere, 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 vincere. L'ho detto a Caino, la prima cosa a Caino, devi resistere al peccato, vincerlo, vincerlo. E a volte i fratelli mi scrivono, mi chiedono riguardo la sposa di Cristo, per esempio, mm-hmm. come si fa a diventare. Ma speriamo che questo messaggio di oggi ci aiuti a capire come si diventa sposa di Cristo, una cosa che stiamo tutti imparando, io per primo. Non ci sono misteri. La parola mette in chiaro che la sposa di Cristo è solamente per i vittoriosi. La salvezza è gratis, la salvezza, anche la Odissea, la chiesa che Dio si vergogna, Apocalisse 3, 14. Anche quella chiesa lì, che è la chiesa peggiore, tra le, c'ha la vita eterna. Quindi la salvezza non è, se sei credente, è vero, la salvezza è garantita da Gesù. Adesso bisogna sapere se risuscitiamo a vergogna o a benedizione, a gloria eterna o a separato dal Signore in eterno, come dice Matteo 7, 21-23. Ci si chiede, dobbiamo essere vittoriosi. E vittorioso Gesù cosa? Cos'è che dobbiamo vincere? E Gesù l'ha spiegato, come diceva Apocalisse 2 e 3. Mostra che ogni chiesa aveva qualcosa da vincere. E Filadelfia aveva qualcosa da non perdere. Gli ha detto Gesù a Filadelfia, Apocalisse 3 e 7. Attenzione a non perdere la corona.
Ah, sì, sì. Quindi ognuno di noi ha una cosa diversa da vincere?
Sì. È come le impronte digitali. Ah. Non ce ne sono due uguali. E ognuno ha una battaglia diversa, un attacco del diavolo diverso. Siamo campo aperto, ci sono demoni da tutte le parti, dobbiamo vincere. Ogni demone attacca in un modo diverso. Però se noi camminiamo con lo scudo alzato, la spada in mano, gli occhi fissi su Gesù e alle sue istruzioni radiofoniche, istruzione radio celeste, radio Gesù.
Amen.
E allora sapremo da che parte sta arrivando il diavolo, quali sono le trappole che sta preparando. Il diavolo che si è ribellato a Dio è stato in grado di incatenare la Chiesa. Tramite cosa? La sua potenza? Non ha potenza il diavolo. La sua forza? Non ha forza il diavolo. Tramite cosa? La sua superiorità? Non ha superiorità il diavolo. Ha incatenato la Chiesa tramite i suoi propri peccati, i nostri peccati, che limitano le nostre guarigioni, i nostri miracoli. E adesso il nemico guerreggia contro Dio, contro il suo regno, contro la sua verità e contro la Chiesa. E cerca di dannare le anime, a cominciare appunto con la Chiesa fedele, con la sposa. Però c'è una buona notizia. Alleluia.
Quale?
Gesù è venuto a portarci armi sufficienti attraverso il suo Spirito Santo, grazie al quale possiamo spegnere tutti i dardi infuocati e tutti gli attacchi del maligno, come vediamo in Efesini 6, capitolo 6, verso 10.
Amen.
Avanti.
Amen.
Ti ho dato alcuna scrittura, Angelina, ce le hai?
Sì.
Allora, andiamo alla prima scrittura, Luca 10. Le cose che i discepoli scoprirono. Non lo sapevano, lo scoprirono. 17-19, Angelina.
Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome.
Ecco, grande scoperta, che scacciando il diavolo lui se ne va. È incredibile, bellissimo,
alleluia,
fantastico. 19.
Gesù risponde, dice, ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, 17 e 19.
Alleluia, alleluia, questo è molto rassicurante. Il diavolo è sotto i nostri piedi, non gli uomini, non le persone. Non abbiamo nessuna autorità sulle persone, zero. Che ogni uomo, ogni persona ha un arbitrio di scelta. Il diavolo no. Il diavolo non c'ha più arbitrio di scelta. Sono stati già condannati all'inferno e basta. Adesso sono sotto il nostro potere e c'è, per questo che cercano di ingannarci in continuazione.
E cosa facciamo con lo spirito di paura che c'è in tutti noi?
C'è in tutti noi lo spirito di paura, però dobbiamo, è come un cavallo ribelle, dobbiamo controllarlo. Cioè, dipende da cosa crediamo, dipende dalla nostra fede, da cosa scegliamo di seguire, perché alla fine si segue sempre quello che si sceglie di credere. Si segue quello che si crede. Quello che si crede lo scegliamo noi. O scegliamo lo spirito di paura, che è un dardo che il nemico ci lancia contro e che se ce lo teniamo quando abbassiamo lo scudo, non siamo in guardia e un dardo ci colpisce, se ce lo teniamo ci debilita, abbatte le nostre forze, ci fa diventare uno straccio, deprime. Oppure riteniamo la parola di Dio che ci dà forza, coraggio, fede.
Sì.
E prima o poi, a condizione che continuiamo, la vittoria. Perché
grazie,
nel nostro tipo di guerra possiamo solo vincere se andiamo avanti.
Se ubbidiamo.
Però se inciampiamo su qualche panca di chiesa e invece di rialzarci e continuare, ci sediamo e ci accovacciamo come gli altri anatrocoli, e allora no. La panca di chiesa è praticamente la forza principale del diavolo oggi. Attraverso le panche di chiesa lui ferma la chiesa. Cullati dalle ninna nanne, dai pulpiti, da pastori compiacenti, che tu basta che li paghi e loro tranquilli. Rimane seduto, fai niente. Cioè falsi pastori, ce ne sono molti. Dio non vuole una sposa che credi più alle paure del diavolo che non alla fede in Dio. Secondo Timoteo, capitolo 1, 12 a 14, leggiamo, Angelina.
È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che Egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Secondo Timoteo, capitolo 1, versi 12 fino a 14.
Allora Paolo dice, so in chi ho creduto e egli ha il potere di custodire il mio deposito. Ecco, allora, quando crediamo in Gesù, dobbiamo farlo con tutto il cuore. Cioè, io ho conosciuto una volta un credente, pauroso, che per paura di chiedere in sposa la giovane della quale è innamorato e che lei lo amava, ma era timido e non si decideva a chiedere, e guidato dalle sue paure più che dal suo amore, non l'ha chiesto in sposa. Alla fine questa qua perde la fede in lui e completamente e si sposa un altro.
Oh, wow.
E quello per anni a piangere.
Ai, ai, ai.
Per paura aveva paura di chiedergli.
Cioè, come tu hai detto, devi scegliere a chi ubbidisci, alle tue paure o all'amore che hai dentro. Se scegli la paura, perdi tutto.
Esatto. La peggiore consigliera che c'è è la paura. Mai farsi guidare dalle paure. E una paura guida l'altra. Come disse un famoso filosofo, sono vecchio e ho avuto tanti, tanti problemi, la maggioranza dei quali non sono mai avvenuti.
Amen.
La paura è una brutta consigliera, di farsi guidare dalla fede. Andiamo alle scritture, Proverbi 28:1.
L'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti,
ma il giusto se ne sta sicuro
come
un leone.
Amen. Proverbi 28, verso 1.
Salmo 27, 1 a 3, di Davide.
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza.
Di chi temerò?
Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita.
Di chi avrò paura?
Amen. Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi,
essi stessi hanno vacillato e sono caduti.
Se un esercito si accampasse contro di me,
il mio cuore non avrebbe paura.
Se infuriasse la battaglia contro di me,
anche allora sarei fiducioso.
Alleluia. Salmi allora, 27, versi da 1 fino a 3.
Allora, fratelli, la nostra vita è facile, se ci pensiamo. È dolce.
Eh sì.
E la più bella che c'è, perché Gesù è con noi. Dobbiamo solo resistere la paura, la codardia. Resistere contro queste cose, come resistiamo al diavolo. Perché Dio non benedice i paurosi. Lo vediamo nella sua parola. Matteo 25, 24 a 30.
Quello che aveva ricevuto un talento solo
disse, 25,
ho avuto paura e ho nascosto il tuo talento.
Capito?
Sì.
Matteo 25, 24 a 30.
Dice, ho avuto paura.
Dice, perché l'ha nascosto il talento? Ha avuto paura.
Vero.
La paura è la presenza del diavolo. Non puoi avere paura. Se ti svegli di notte che c'è qualche diavolo che ti mette paura, loda il Signore, invoca il Signore, vai dal Signore, Lui è una forte torre e lì troverai rifugio.
Amen.
E allora quello lì del talento, perché non l'aveva investito? Per paura.
Paura.
A 26 il padrone cos'è che gli risponde?
Servo malvagio e fannullone.
28.
Toglieteli il talento e datelo a chi ha 10 talenti.
30.
E il servo inutile, gettatelo nelle tenebre. Matteo 25 da 24 fino a 30.
Signore, aiutaci. Terribile quando questo succede, sotterriamo i talenti invece di usarli. Sotterrati per quale motivo? Per paura. Quanti talenti stiamo sotterrando per paura?
Vero.
Quante volte abbiamo mancato la volontà di Dio perché il diavolo ci ha buttato verso di noi una manciata di paura? Ma questo purtroppo è quello che la parola ci dice e che gli infedeli tra di noi ascolteranno nel giudizio. E a volte c'è chi ci scrive: io sono molto vecchio o vecchia, abbandonato da tutti, non posso fare niente. Ma Dio non ti chiede niente di più che tutto il tuo cuore. Non è quanto dai, ma quanto ti rimane, come disse Gesù di quella vedova che mise, cos'era, Luca 21 verso 1, mise due spiccioli nelle offerte del Tempio, mentre i ricastri davano monete d'oro. E Gesù dice: questa vecchia, questa povera, ha dato più di tutti gli altri. Quindi non è quanto diamo, ma quanto ci rimane. Dio non ci chiederà mai il passo più lungo della gamba. Se sei in un letto che non ti puoi alzare, sei agli arresti domiciliari, sei in prigione, ammalato, senza molta fede, fratello, sorella, devi gioire se ti trovi così. Dagli tutto il cuore a Gesù. Se quello è tutto che puoi fare, Dio non ti chiede di più. Puoi evangelizzare anche solo parlando di Gesù, sorridendo a chi ti capita vicino, se sei su un letto d'ospedale, certo. Potrebbe essere un inserviente ateo che ti tratta male, ma se tu li ami nel nome di Gesù, se tu non puoi fare altro, quello è tutto che Dio si aspetta da te e ti benedirà. Uguale come o anche di più di quello che predica il Vangelo per le strade tutti i giorni. Perché tu, se potresti, lo faresti. Non lo fai perché non puoi. Stai facendo anche tu quello che puoi. Guarda, c'era una donna di cattiva reputazione che non poteva fare niente per la gloria di Dio. Tutto quello che possedeva, andiamo a Luca capitolo 7, guarda. Ecco, va lì che ti dà una scrittura. Tutto ciò che possedeva questa donna, sai cos'era? Era un prezioso unguento, però lo dedica a Gesù, non c'è altro da dargli. Sai, quei tempi le donne si procuravano, mettevano da parte del profumo per quando erano sposate, per mettersi una goccia di qui e una goccia di là, e costava tantissimo, la Bibbia dice 300 denari. E allora lei prese questo e tutto che aveva, era il profumo che avrebbe dedicato se si fosse sposata, e invece lo dedica a Gesù. Siccome non poteva metterlo sulla testa, non si sentiva degna, e allora gliene ha messo ai piedi. Non era degna, era peccatrice, di alzarsi e dire: ecco, arrivo io, ungiati. No. E allora gli ha unto i piedi, dove poi avrebbero messo i chiodi. Luca 7, 46 a 50. Cosa dice Gesù? E qui sta parlando a Simone, al fariseo che lo aveva invitato. Dice: tu non mi hai versato l'olio sul capo.
Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Luca 7 da 46 fino a 50.
Se leggete la storia, Gesù rimprovera Simone, il fariseo che l'aveva invitato al suo sontuoso, ricco, abbondante pasto. E Simone, che era un fariseo, si beccò un rimprovero nonostante aveva imbandito la tavola. La donna, che era peccatrice, ricevette il perdono dei peccati e Gesù gli dice: la tua fede ti ha salvata. Mm-hmm. Addirittura il fariseo: come? Non salvi a me, salvi lei? Ma Dio ha uno strano metro di misura. Lui guarda sia alle opere, ma anche al cuore. Giovanni 5, 28 e 29. Cosa dice? Dice che Gesù guarda le opere. Quindi attenzione ai falsi profeti dalla falsa grazia. Dio guarda alle opere. Non hai opere, non c'è benedizione per te. Sì, ma sono salvo per grazia. Sei salvo per grazia. Ma però per quanto riguarda i premi, la sposa di Cristo, è quello lì per opere in Cristo. Io credo che abbiamo bisogno di un messaggio contro la paura e il Signore vuole darcelo.
Oh sì, io ne ho bisogno. Devo confessare che diverse volte nella vita ho perso l'opportunità di evangelizzare certe persone che incontravo fuori e il Signore mi diceva parla con quella persona, ma io per timidezza, per paura non ho fatto quel passo, non ho approcciato la persona e ho perso quella opportunità che non è mai arrivata poi nel futuro. Quindi diverse volte ho fallito in quello.
Sì, l'opportunità bussa una volta e poi andate via per sempre.
Sì.
L'opportunità è in Cristo.
È solo per paura.
La paura può fermare anche la salvezza.
Oh.
Dio ci chiama ad esorcizzarla. Così come l'amore, il coraggio, la fede sono dallo Spirito Santo di Dio e ci guidano alla salvezza, così la paura, la codardia, sono spiriti del nemico che ci allontanano dalla salvezza. La paura non è mai nostra. Dio non ha creato la paura. E perché l'abbiamo? Perché è sempre lo spirito del maligno che la lancia contro di noi. Appartiene a lui. Lui sa cosa lo aspetta, il lago di fuoco. La sua punizione, Apocalisse 29, 20 verso 9 e 10. Il Vangelo ci dà esempi di alcuni tipi di paure che il nemico ha usato per fermare la fede della salvezza. Quindi attraverso la paura il Signore ha bloccato la salvezza.
A chi?
A destra e a sinistra. Per esempio il giovane ricco la usa sempre. Cioè per timore della povertà il giovane ricco rifiuta di essere discepolo. E Gesù gli ha detto ai discepoli, è più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco andare nel regno dei cieli.
Mm-hmm.
Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Perché? Perché nonostante le cretinate che dicono il Vangelo della prosperità di certi evangelici, che dicono noi non amiamo il denaro, solamente lo ammassiamo, lo accumuliamo, lo prendiamo, ci compriamo aerei privati, ma non è che amiamo il denaro noi. Sono dei diavoletti, ingannano i poveracci che se soldi glieli danno. Guarda, a un certo punto Gesù dice, dà un messaggio che ho appena dato, cioè che difficilmente entreranno nel regno dei cieli, che i discepoli furono sgomenti. Ma allora chi si può salvare? Dice, confidate in Dio. Cioè Giuda, per esempio, è un altro che ebbe paura di finire perseguitato come suo maestro. E cosa fa? Evita la persecuzione e la morte come Gesù e gli altri apostoli, che poi la morte arrivò anche per loro. Cioè, sottraendo, non dando la sua vita per Gesù fino in fondo, quindi salva la sua vita, dice Giuda, si è salvato la vita, pensava lui. Però ha salvato la carne per un po' di tempo, però ha perso la resurrezione in Cristo, come pure Gesù aveva avvisato. Ma andiamo a Matteo 10, Angelina, verso 38 e 39.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Matteo 10, versi 38 e 39.
Matteo 24, 13, chi va perseverato fino alla fine sarà salvato. Questa è un'opera in Cristo. Altro che le cretinate dei falsi profeti che la grazia è uguale per tutti. Potenzialmente sì, ma per i disobbedienti no. Matteo 24, 13.
Non pensi che a volte la paura può operare anche nel nostro favore? Cioè ho paura di deludere Dio, ho paura di non fallire la mia missione, ho paura di non fare male a qualcuno senza intenzione, questo tipo di paure.
Nella Bibbia non dice da nessuna parte che Dio vuole che abbiamo paura di lui, da nessuna parte. Dice che dobbiamo avere timore di lui. Ma timore e paura sono due cose diverse. Cioè uno può avere paura, un bambino può avere paura del buio, di un cattivo, di un qualcosa, ma non ha quel tipo di paura verso il padre. Verso il padre dovrebbe avere sano timore. Io a volte ho timore di fare del male a mia moglie, di farla star male, però non è paura. La paura sono due cose diverse.
Però per esempio io ho paura di andare di sola nella notte in qualche posto. È una paura buona, no?
E qua dipende da te. Cioè, può essere buona e può essere cattiva. Cioè se un posto che non devi andare è una paura giusta, corretta. Ma non è una paura che dà terrore, che ti fa fare scelte contro il Signore.
Ah, okay.
Il Signore usa quel timore, qui distingue tra timore e paura, per non fallire Dio, perché non è volontà di Dio. Io ho timore di prendere droga, ho timore di alcolizzarmi, ho timore di guidare la macchina troppo veloce, è un timore sano.
Ah sì, come...
È un timore di Dio.
Chiamiamola saggezza, diciamo.
Saggezza mista a timore. Siamo chiamati ad avere timore di Dio. Il timore del Signore è l'inizio della scienza. Proverbi 1:7. Tutti possiamo avere a volte un po' di paura, ma non al punto che la paura deve motivare e guidarci a fare le scelte sbagliate. E Dio ci fornisce le armi per vincere. Andiamo a 1 Timoteo, lì, verso capitolo 6 devi andare.
Sì.
6, versetto 12.
Combatti il buon combattimento della fede.
Afferra
la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. 1 Timoteo 6, 12.
Prima che finiamo questo messaggio, fratelli che ascoltate, dovete liberarvi dalla paura. Questo è un messaggio di esorcismo. Questo qui è un messaggio di liberazione del diavolo. Prima che termino, e sarà fra pochissimi minuti, dovete liberarvi dalle paure, così che potete camminare d'ora in poi senza paure, timore di Dio, ma non paura del diavolo. Perché? Perché il diavolo è sotto i nostri piedi.
Credo è molto potente quella scrittura che hai citato di Matteo 25, di quello che ha sotterrato il suo talento.
Per paura.
Perché ha avuto paura di servire il Signore, ha avuto paura di ubbidire al suo Signore. È incredibile. Quello succede a tanti cristiani oggi.
La Bibbia dice anche che chi ha paura non entra nel regno dei cieli.
Oh.
Devi vincere la paura. Dio dice afferra la vita eterna. Significa che la cosa sta a noi. Sta a noi ricevere o respingere, sgridare la paura, ricevere o respingere il diavolo, ricevere le sue bugie o respingerle, pornografia, adulterio, disonestà, mancanza di fede, pigrizia, disobbedienza a Dio, sta a noi. Il diavolo non può forzarcele, Dio non ci fermerà, perché è nostro arbitrio. Dio non può afferrare la vita eterna, dice afferra la vita eterna, dice. 1 Timoteo 6:12, afferra la vita eterna. Dio non può afferrarla per noi, Dio non può afferrare la vita eterna per noi. Quella scelta spetta solo a noi. Nel discorso di oggi significa che siamo chiamati ad afferrare la salvezza di Cristo, esorcizzare ogni paura, lo scudo contro la paura, scacciare, sgridare nel nome di Gesù Cristo il terrore, il panico che il maligno manda verso di noi per uno scopo, fermare la nostra fede in Cristo, nella sua salvezza, e nella nostra ubbidienza alla parola. Guarda, se tu vai a Apocalisse 21:8, dice verso la scrittura.
Sì. Ma per i codardi, gli increduli.
Per chi?
Per i codardi.
Cioè, vuol dire i paurosi.
Gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21:8.
Ci siamo?
No. Cioè, tutti quelli che hanno paura vanno all'inferno?
Qui dice così. I codardi vanno nello stagno di fuoco. Però devi equilibrare scrittura con scrittura. Allora ci sono altre scritture che mostrano che tipo di codardia sta parlando qui.
E che tipo?
Il tipo che il diavolo usa per fermarti dall'andare a Cristo, dal seguire Cristo, dall'ubbidire a Cristo, dall'essere fedele in Cristo, dal ricevere Cristo nel tuo cuore.
Cioè, solo se non sei salvato, quel tipo di codardia, quelli vanno all'inferno, nello stagno
all'inferno.
Di fuoco.
La paura ti porta all'inferno, bisogna vincerla, vincerla, vincerla. Guarda, vai il verso prima.
Verso 7.
21:7.
Chi vince erediterà queste cose, egli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Apocalisse 21:7.
Cioè, Cristo in cielo è sposo di una chiesa gloriosa. Non è lo sposo di un branco di codardi che hanno avuto paura a morire come martiri.
Ah, sì.
Di un branco di giovani ricchi che hanno avuto paura di abbandonare le ricchezze. Di un branco di lazzaroni, pigri, che preferiscono pagare un pastore la domenica che gli predichi quello che vogliono loro. Se non gli piace, se non gli solleticano le orecchie per bene, vanno in un'altra chiesa. Questo pastore predica troppo scritture, troppo parole, troppo scritturale, troppo in Cristo. Vado in un'altra chiesa. Vado a cercarmi una chiesa dove c'è un pastore a mezzo cuore che predica quello che mi piace, Vangelo di prosperità, e che è uno che mi dice che posso fare quello che accidenti voglio, pertanto c'è la grazia. Quella è una chiesa che io vado e pago. E pago. Però la chiesa come Gesù scappavano. Scappavano. Giovanni 6, anche 70 discepoli, 12 più 70, sono andati via tutti. E Gesù è rimasto solo, ma non sconsolato. Si volge verso i 12, diciamo gli 11, e dice, ve ne andrete anche voi. E Pietro dice, da dove andiamo? In quale chiesa di Sardi o di Laodicea o di Addormentati in Piedi dobbiamo andare?
Quindi, per equilibrare meglio questa scrittura di Apocalisse 21:8, hai detto che prima o poi tutti abbiamo paura di qualcosa. Non significa che appena hai questa paura o sei diretto nello stagno di fuoco?
No, perché tu hai già ricevuto Gesù. Cioè, c'è un momento che devi ricevere Gesù. E se la paura del diavolo ti ferma da ricevere Gesù, sì, vai nello stagno di fuoco.
Ok.
Apocalisse 20:11-15.
È una persona che ha già ricevuto Gesù, già cammina per la via della sposa, ma prima o poi anche quella è colpita da paure?
Ma tutti possiamo inciampare, cadere, rialzarsi 7 volte. Il giusto cade 7 volte e si rialza. Mm-hmm. Ma quando cade l'empio, grande la sua sventura, dice.
Mm-hmm. Quindi dobbiamo vincere quella paura.
Siamo obbligati.
Sì.
Obbligati. E si dice che i romani non avevano l'armatura di dietro. Di dietro c'era solo 2 cinghie per sorreggere l'armatura davanti. Perché se il romano si volgeva e scappava, meritava di ricevere una freccia alle spalle. Mm-hmm. Questa era la regola romana. Così conquistarono il mondo.
Sì, dobbiamo stare attenti perché per via della paura non facciamo quelle opere che il Signore ci chiede per diventare sposa di Cristo. La paura ci ferma.
La paura, che io muoio di fame, io se vado a pregare il Vangelo devo pagare l'autobus, il treno. In India andavamo in giro a evangelizzare, viaggiavamo anche un giorno, 2 giorni col treno, andavamo in un posto, dovevamo affittare una stanza in una pensione, entrare col valigione che avevamo, chiusa a chiave, entravamo dentro alla sera, quando aprivamo il valigione c'era una pentola e una stufetta, bollivamo l'acqua per sterilizzarla, che la sera, le 2 di mattina era fresca l'acqua, la bevevamo, e ogni giorno bollire l'acqua perché era contaminata l'acqua. E andavamo di qui, andavamo di là, costava prendere il treno, costava affittare la pensione, costava, e devi confidare in Dio che il Vangelo devi predicarlo anche gratis. Mm-hmm. Come facevamo? Distribuivamo materiali sul Vangelo, Bibbie, questo, quell'altro, materiali vari, e la gente comprava queste cose così, e con quello che era ricavato si viveva. Poi c'erano fratelli che ci mandavano le decime, ci mandavano l'offerta per posta dall'Italia, poi tutti mettevamo i soldi insieme, se c'erano o che non c'erano. Insomma, predicare il Vangelo costa. Tu vai a predicare il Vangelo, devi pagarti il treno. Abbiamo fratelli che viaggiano dal sud al nord, col treno si incontrano, una volta al sud, una volta al nord, si incontrano, predicano, evangelizzano. Costa, costa, perché è il Vangelo che predica. Sì, poi puoi vendere delle Bibbie e se ti avanza qualcosa, grazie a Dio. Però il Vangelo, Vangelo, non puoi chiedere niente. A volte ci chiedono noi, quanto costa? Niente. Abbiamo un corso biblico di 5 mesi, gratis. Scrivete, fratelli nuovi. Non vi chiediamo soldi, capito? È già pagato da Gesù nel suo sangue. E noi confideremo nel Signore, come i Leviti del Vecchio Testamento, che se portavano le decine nel Tempio si mangiava, se non le portavano niente. Tutto volontario. Insomma, voglio dire, vale la pena di confidare nel Signore, perché in un modo... Poi c'è questo, quando tutto fallisce, la gente non ti aiuta, quello che è, interviene Gesù con il miracolo.
Amen.
Ci sarà sempre una stalla di Betlemme, non sarà un palazzo di Erode, non sarà il palazzo dell'imperatore romano, sarà una stalla magari che puzza un po' con gli animali, la mucca, le capre, le pecore.
È Alleluia. Vero. Devo dire che spesso quando andavo in viaggi di evangelizzazione avevo quella paura dentro. Ma la sera dove dormiremo? ma non abbiamo i soldi per hotel? Certo che no, sono costosi. Il Signore manderà qualche famiglia a riceverci? Era sempre così, pensieri, paure, preoccupazioni. Però poi più vai in questi viaggi, più vedi che ogni notte il Signore provvede un tetto. Non rimani mai nelle strade.
Guarda, stavo evangelizzando in Sicilia, ad Enna, e finiamo di evangelizzare. Abbiamo mangiato a casa di Pecorella, avevamo mangiato, ci hanno donato la cena. E poi era tardi, verso le 10, 10 e mezza di sera, se non le 11. Si era fatta un po' tardi e c'erano due alberghi, uno era, mi pare che era chiuso, un altro era aperto. Andiamo lì, diciamo, guarda, siamo volontari, siamo missionari del Vangelo, non abbiamo soldi, però non sufficienti per pagare questo albergo, così, se ci può ospitare. Lui dice, volentieri, sì, il padrone non c'è però, è tardi.
Ospitarvi gratis?
Sì, il padrone non c'è e noi... Siamo lì per voltarci, andare via, una voce dietro le tue spalle, dice, pago io.
Wow.
Ci giriamo, c'è un signore distinto col vestito.
Cioè un cliente?
Un cliente che aveva sentito il discorso.
Mm-hmm.
E mi viene da piangere solo a pensarci, come il Signore, lo Spirito Santo.
Amen.
Abbiamo predicato il Vangelo tutto il giorno.
Grazie, Signore.
E le offertine non erano tante per niente. Il Vangelo andava bene, i siciliani sono pecore. Però, e questo qui, il Signore ha mandato la persona giusta, nel momento giusto, nell'attimo giusto, nella posizione giusta, ha pagato la stanza, ha tirato fuori il portafoglio.
Grazie,
quanto
Gesù.
È? Tac, tac, tac.
Gloria a Dio.
E noi ringraziamo, dice, no, nessun ringraziamento. È andato. Sparito come era apparito.
Mm-hmm.
Cioè, potrei raccontare tante storie.
Sì.
Che il missionario predica, passa il cappello ogni tanto, così, ma in nessun modo può andare d'albergo in albergo. Va bene?
No.
Gloria a Dio.
Quello che ho notato da questo messaggio, una cosa che prima non ho notato, mi fa pensare che la paura non è semplicemente un tratto di personalità, una debolezza che abbiamo, ma la paura è molto più pericolosa perché ci conduce al peccato, ci conduce a peccare contro Dio, disubbidire a Dio. Quindi è una cosa molto più seria perché ti fa perdere la corona. Ho letto stamattina questa scrittura di Lamentazioni che mi ha sorpresa. Lamentazioni 5:16. La corona ci è caduta dal capo, guai a noi perché abbiamo peccato. Lamentazioni 5:16.
Sì, non è peccato, tutti pecchiamo. Quel peccato che si sono messi a fare idolatria, adorare idoli, a disubbidire la parola di Dio. Un conto se tu sei all'ospedale, puoi solo sorridere all'infermiera, come dicevo prima.
Sì.
Un altro conto se tu deliberatamente scegli di disubbidire.
Sì, sì.
Questo, Signore, è una provocazione per il Signore.
Sì.
Gli ha dato la sua vita sul Calvario e tu scegli di disubbidire le cose anche... che puoi fare, e questo per il Signore è troppo.
Ed ecco che la corona ti cade dal capo.
Corona ti cade dal capo. Come disse Gesù, Apocalisse 3,11, a Filadelfia. Filadelfia è l'unica chiesa che aveva passato la prova, aveva la corona. Però Gesù aveva un ammonimento anche per lei, per Filadelfia. Dice, stai attento a Filadelfia, gli ha detto. Apocalisse 3,11. Che nessuno ti rubi la corona. Nel momento che il diavolo ti dà una paura e tramite quella paura tu fai la scelta sbagliata, ti ha rubato un pezzo di corona, se non tutta. E se non ti penti, ritorni indietro, un altro pezzo, alla fine sei senza corona. E perché questi qui non erano ancora morti. Filadelfia erano vivi e avevano già la corona. Voi, fratelli fedeli, avete già la corona. Voi fratelli che fate quello che il Signore vi chiede, avete già la corona. Tenetevela stretta.
Amen.
Non lasciate che qualcuno intorno a voi, come qualche moglie di Lot o marito, quello che è, o parente, o chiunque, dice, ma sai, tutti fanno così. E se tutti fanno così, come ai tempi di Noè, tutti cadranno nella fossa.
Allora, possiamo fare una preghiera di liberazione da paure? Paure che ci conducono a disubbidire a Dio, che ci separano dal Signore.
Amen. Preghi te o prego io?
Preghi tu, preghi. Anche io ti
sì,
seguo.
Sì. Amen. Luca 10, 19, Gesù, tu dice che i diavoli sono sotto i nostri piedi. E i discepoli dicevano, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti, scioccati vittoriosamente. È vero, Signore, grazie, grazie. Signore, perché non abbiamo scuse per seguire il diavolo, cadere nelle sue trappole, nella sua disubbidienza, far parte di una chiesa mezza morta. Non abbiamo scuse, perché Signore, Tu ci hai dato il potere di calpestare i demoni. Grazie, grazie, Signore. Grazie.
Alleluia. Amen.
Abbiamo potere sulle nostre paure. Non ha, la paura non ha il potere di fermarci. Fermarci dalle benedizioni o dalla salvezza addirittura o almeno dalle benedizioni o farci diventare qualche laodicea. Signore, nel nome di Gesù, preghiamo, Signore.
Amen.
Ti diamo il nostro cuore, Signore.
Amen.
Tutto il nostro cuore, non vogliamo essere come il giovane ricco che non era dato al regno di Dio, come dice in Marco capitolo 10, non era dato al regno di Dio. Noi vogliamo esserlo, Signore, nel nome di Gesù.
Amen,
Cristo.
Nel nome
Amen.
Di Gesù, Signore.
Liberaci, Signore.
Liberaci, Gesù.
Liberaci da ogni spirito di paura del diavolo, perché dice i codardi non entreranno nel regno di Dio. Signore, noi non vogliamo essere codardi. Non vogliamo essere paurosi. Non vogliamo essere drogati di questo, di quello, di materialismo, di una donna, di un uomo. Qualunque cosa che ci rende non adatti al regno di Dio.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Io sono libero, noi siamo liberi.
Grazie, Signore.
Di benedirti, di seguirti, di ubbidirti. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Nel nome di Gesù, aiutaci.
Grazie,
Signore.
Angela.
Grazie a te. Voglio aggiungere un ultimo pensiero, che quando sappiamo che abbiamo un problema con qualcosa, che è la paura, che è la pornografia, che è un pensiero qualsiasi, ebbene iniziare come una guerra spirituale contro quella cosa, memorizzando le scritture che ci fortificano in quell'aspetto e pregando ogni giorno contro quella cosa finché vedi un cambiamento, vedi che tu stai crescendo. Per esempio, ci sono fratelli che avevano problemi di dormire la notte, erano attaccati dal diavolo. E lo so che hanno memorizzato diverse scritture che parlano come Dio promette pace, tranquillità, un sonno sano a tutti i suoi fedeli, e memorizzando le scritture, citandole durante la notte, sono riusciti a vincere quel problema.
Gloria,
adesso dormono bene.
Gloria a Dio.
Quindi se qualcuno di noi ha problemi con la paura, studiamo quelle scritture che parlano come Dio è con me. Per esempio Isaia 41:10, Dio dice, tu non temere, io sono con te, non ti smarire, sono il tuo Dio, io ti fortifico, ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Isaia 41:10.
Amen.
Memorizziamo queste scritture. Or c'è Salmi 56:3. Nel giorno della paura io confiderò in te. Ci sono tante. C'è Salmo 34. Ho cercato il Signore, egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. E ci sono tante altre scritture meravigliose. C'è 1 Pietro 5, verso 7. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. E così via. Fate uno studio biblico su quel soggetto, specialmente la Bibbia che fratello Giuseppe sempre raccomanda, quella Thompson, che ha i soggetti, alla fine della Bibbia, ha i soggetti categorizzati su diversi argomenti. Andate al soggetto paura e trovate scritture come vincere e memorizzate, studiate.
Sì, a fianco di ogni scrittura, questa Bibbia, Thompson, c'ha dei riferimenti di soggetti. Cioè, sulla paura, parla della paura della scrittura, e lì c'è una lista di scritture, ci sono numerini, eccetera, e contro la paura. È bellissimo con la Bibbia. La
sì,
Thompson,
sì.
Nuove Diodati Thompson, lo consiglio a tutti.
E fare studi biblici in questo modo è veramente molto ispirante e cresci molto nella fede.
Amen.
Amen. Fratelli, preghiamo per voi, pregate per noi, vi amiamo nel Signore. Ci fermiamo qui, Giuseppe?
Sì, vi do un abbraccio, fratelli, vi amo tanto tanto. Amen.
Dio vi benedica, ciao a tutti.
Donami tutto il tuo cuore, tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati,
ora rialzati
e incomincia la battaglia.
Ti comando, sii forte,
che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, appagata. Sulla croce, credimi, tu devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai, io ti rialzerò. È più forte.